Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Nel profondo del mio cuore.
Unica Radio, special podcast, molto interessante. Quest'oggi è venuto a trovarci un amico, Antonio Correa, ciao.
Buongiorno a tutti.
Allora Antonio, insomma, tu sei un amico speciale per noi perché
grazie.
Innanzitutto hai da poco vinto un premio molto importante, ma speciale anche perché incarni, diciamo, un personaggio che ha fatto la storia un po' della musica, del cinema e della cultura italiana. Parliamo di Adriano Celentano.
Adriano Celentano, sì.
Tu sei il suo sosia ufficiale, hai di recente vinto un premio che attesta appunto
questo titolo,
che appare un po' strano, spieghiamolo ai nostri ascoltatori. Insomma, di che cosa si tratta?
Allora, è il primo festival nazionale in assoluto in Italia, è stato così presentato da Nicky Giustini e Graziano Salvadori, che sono gli artefici di Aria Fresca, no? E amici poi di Panariello, quanto anche con Paesani,
tutto Panariello, quel gruppo, Pieraccioni,
sì, Carlo, sì, Conti,
quello, sì.
Sì, sì. Hanno presentato loro questa serata. Mi ha fatto piacere partecipare perché chi ambisce, nel senso, chi ha la passione dentro di imitare Adriano Celentano, non può non ambire a un festival del genere, no? E quindi quando ho sentito che c'era questo festival nazionale degli imitatori di Celentano, mi sono buttato un po' a capofitto, ho investito un po' su me stesso.
E sei perché, partito, sei, sì, andato, sei iscritto.
Sai benissimo che poi in un'isola è sempre un po' più difficile, quindi ho fatto il biglietto dell'aereo.
È più difficile
dell'aereo.
Tutto.
Sì, è vero.
Più difficile,
esatto.
Tutto. Però forse ne parlavo poi con un po' di persone un po' di tempo fa che sono venute a trovarci proprio qui in radio. Probabilmente questo aspetto è l'aspetto che poi fortifica il carattere e anche il fatto di credere in qualcosa, cioè il fatto di vivere in un'isola, doversi spostare, dover investire e credere maggiormente.
Quando tu un qualcosa, presumo, che non la condividi pienamente con gli altri, la senti più tua. Ecco perché noi sentiamo, quando andiamo via da un'isola, la sentiamo sempre più nostra, più quando siamo lontani che quando siamo vicini, no?
Assolutamente. E
quindi questo è un po' un paradosso. La nostra isola è speciale, questo.
E insomma, tu da Ussana sei partito e sei andato appunto a questo festival, hai partecipato e sei riuscito anche a uscirne vincitore, come mi hai detto, insomma, acclamato tra l'altro dal pubblico.
Sì, acclamato dal pubblico. Forse è importante quello che non tanto, sai, uno oggi, Simone, uno dice: "Uè, sei forte e imita Celentano", no? No? Invece non basta soltanto dire "Uè, sei forte", no? Bisogna vedere quello che tu interpreti, come interpreti il personaggio. Io ritengo di avere parte del personaggio di Celentano.
Ecco, ma poi ci arriviamo
dentro,
adesso,
esatto,
ci arriviamo.
Quindi,
perché sì, siamo partiti veramente dalla fine, tra virgolette,
sì,
che è appunto il raggiungimento di questo titolo. Ma da come nasce la passione per Adriano Celentano? Anche perché tu sei molto giovane, quindi non è
grazie per questo.
Non è semplice che un giovane si appassioni in questo modo, con questa visceralità, con questa profondità ad Adriano Celentano.
Ti dirò che la mia passione è sempre stata quella dell'imitare, no? Del fare, di creare imitazioni. Io all'età di 9 anni ho provato, così grazie a mia sorella, io sono arrivo da una famiglia numerosa, quindi il passatempo tante volte lo si doveva creare, dal momento in cui non c'era la possibilità di comprarti dei giochi particolari, no? E quindi a me piaceva così fare delle imitazioni, sino a che ho provato, grazie a mia sorella che mi ha dato questo consiglio, mi ha detto: "Ascolta, tu prova a fare l'imitazione di Celentano". Ho fatto l'imitazione di Celentano.
Ma l'avevi ascoltato però?
No, non l'avevo. Sì, vabbè, da piccolo sì, okay. L'avevo sentito qualche volta qualche canzone, e ho fatto l'imitazione di Celentano, però lì per lì è rimasta un'imitazione, basta, no? Quando vedevo le foto sui giornali, vedevo qualche video, sentivo qualche canzone, sembrava che dentro di me scrollasse un po' qualcosa, sembrava, sentivo che condividevo determinate cose con questo personaggio, anche perché carismatico,
sì,
particolare, sì, sì. E poi lui vestiva in un certo modo, sai, non gli è mai fregato niente di come vestiva.
Ha dettato le mode,
bravo.
Ha dettato i tempi.
Inconsapevolmente ha dettato,
sì,
delle mode straordinarie, per dirti, anche in Russia, quando lui ha fatto dei concerti in Russia, tutti vestivano a zampa di elefante con le bretelle, le camicie, poi lui mette, sai, le maniche lunghe sotto e maniche corte sopra. Quindi gli hanno fatto un giorno una domanda un po' particolare a Adriano. Gli hanno detto: ma Adriano, come fai a vestirti così? E lui disse: no, io mi vesto così perché sai cos'è, non vorrei svegliare Claudia. Allora cosa faccio? Apro l'armadio al buio, metto qualcosa sopra e quello che viene fuori, no? Capito? Un po' questo.
A me viene da ridere perché non è impossibile. È incredibile, perché tra l'altro, oltre che appunto alla voce, corrisponde una mimica facciale incredibile. Cioè anche su quello ci si lavora o ti è venuta...
Forse sai cos'è? L'imitazione è parte di ciò che ti senti dentro, no? Mm. E quello che ti senti dentro riesci anche a rispecchiarlo in un'espressione facciale, evidentemente, e quindi riesco magari un po' in tutto. Poi certo c'è la cura della voce, c'è nel senso che c'è l'allenamento come in tutte le cose,
ma no? Quanto appunto Celentano ha anche in qualche modo lavorato sull'Antonio Correa della vita?
Molto,
cioè nel senso, senti qualcuno che canta Celentano e sbaglia, oh no, cioè,
dice no, questo è Correa, la fa meglio, no, perché lui è
mai successo,
è uno forte,
che magari hai corretto qualcuno.
Sì, è successo, per esempio, adesso un aneddoto: quando io faccio qualche serata, no, ricordo Celentano, mi arrivano le telefonate, Antonio, beh, bravo, complimenti, ma quando fa una serata Celentano in TV mi arrivano le telefonate lo stesso. Mi dico: Antonio, mi hai ricordato tu in serata, per dirti. Quindi c'è questo bel aneddoto da raccontare e da convivere, perché è bello, diciamo, Celentano è una parte grandiosa di me.
Ecco, arriviamo, torniamo poi a quel bambino che abbiamo visto anche nelle fotografie che appunto mi hai mandato. Io sono rimasto proprio particolarmente colpito anche da questo, ma era appunto un bambino che riusciva ad ascoltare Celentano, cioè nel senso, cos'è la prima canzone che ti ha colpito, che hai imparato di Celentano?
La prima canzone che ho imparato di Celentano, perché era più facile a livello di accordi, quindi ho imparato a suonare la chitarra con la canzone Il tempo se ne va.
Ah sì?
Perché è la re e la minore, re minore e mi maggiore.
Okay,
quindi è un po' a tre tonalità, a tre note, no?
Un po' come la canzone del sole.
Bravo, solo che in la maggiore,
con la canzone
è la
del sole, che c'è chi impara con Il tempo se ne va, che è Antonio Correa, che appunto poi ha appunto coltivato quella piantina che poi è diventata un albero.
Bello, spero che diventi una quercia poi.
Ma come si lavora per continuare ad approfondire? Io immagino che sia un lavoro che non finisce mai.
No, non finisce mai, anche perché io mi condiziono, cioè quando tu hai una passione dentro non senti il sacrificio. E quindi questo è un po', presumo, il trucco.
Certo, questo l'ho capito, ma proprio il fatto di continuare a lavorare su questo personaggio significa
mi
che
fa star bene.
Continui a studiarci, continui a guardare i video, a provare ad ascoltare, cioè l'abbiamo capito che si vede dai tuoi occhi, come ti ho detto prima di iniziare la registrazione, che ti fa star bene, però credo sia un lavoro che non finirà mai, quello su Celentano.
No, ma quello su Celentano, come anche su tanti altri,
definire il personaggio, entrarci sempre maggiormente, leggere sulla sua vita. Tu sai tanti aneddoti anche su di lui.
Sì, sono dei particolari molto, diciamo, appunto abbastanza particolari, appunto, che mi hanno colpito. Sai che Celentano è devoto, lui alla chiesa, no?
Sì.
Lui è devoto proprio perché arriva da... lui è stato il figlio dei vecchi, nel senso che Celentano aveva una sorellina prima che nascesse lui, e si chiamava Adriana. Come per magia, diciamo, un po' per disgrazia e un po' per magia, questa sorella, questa Adriana, diciamo, questa ragazza era morta per una cura che non si poteva curare allora, no? Per una malattia che non si poteva curare allora. È morta prima che morisse, ha cantato una canzone. Nel senso che, ti spiego meglio, era ricoverata e ormai tutti i parenti erano tutti attorno, perché sapevano che non avrebbe resistito a lungo questa ragazza, e ha sentito fischiettare uno fuori dall'ospedale, e lei ha detto: ma questa canzone non si canta così, si canta così. L'ha fischiettata un po' male, sembrava quasi un preludio a un nuovo arrivo, a una nuova nascita di un grande che poi è stato Adriano. Infatti,
questa cosa è incredibile.
Questa magari voi non l'avete mai letta.
Mai. No?
E allora, cosa è successo? Quando la mamma di Celentano, di Adriano, è rimasta incinta, non sapeva di essere incinta perché aveva un'età abbastanza avanzata. Infatti andò dal dottore, il dottore, lei sentiva dei disturbi e il dottore gli disse: no, guarda, sei incinta. E lei quasi quasi non lo voleva, non voleva il bambino, nel senso aveva paura perché aveva appunto già un'età avanzata.
Precedente, poi, che era...
Quando nacque Adriano, infatti lo chiamò Adriano in memoria di quest'altra figlia che aveva precedentemente perso, e Adriano quando incominciò a cantare era, infatti lo chiamavano, era denominato Terremoto, proprio perché lui era un vandalo in casa, no? E non sapeva neanche cantare Celentano da piccolo, per dirti. E quindi piano piano, vedi, lui è devoto un po', diciamo, pienamente alla Chiesa per alcuni aneddoti che poi gli sono successi. Lui quindi frequentava le elementari al periodo dei bombardamenti, il giorno in cui lui non si sentiva di andare a scuola, il giorno stesso è arrivata una bomba sulla sua scuola, quindi...
Sono quasi tutti i segnali del destino.
Tutti i segnali del destino.
Tu sei devoto?
Io sono devoto, sì.
Quindi
sì,
avete in comune questo aspetto.
Sì, anche questo abbiamo in comune. Ecco perché ti dico, è pienamente dentro di me, ma ti dico che un po' di noi, avendo Celentano dentro, starebbe meglio.
Questo è bello, lo diamo anche ai nostri ascoltatori, nel
certo,
senso che
certo.
È proprio bello rifletterci, anche approfondire questo personaggio che in realtà, sai, oggi è, insomma, chi domina poi la scena dai messaggi sono i rapper,
sì,
sono
sì.
Tutta una nuova generazione che passa attraverso altri canali, ormai passano da YouTube, non c'è più neanche la possibilità per un giovane di approfondire un personaggio così grande per la storia della musica italiana. Pensiamo solo alle sue grandissime collaborazioni,
sì.
Con tutti, con chiunque transitasse in Italia, il lavoro che faceva con Mina, cioè,
sì.
Stiamo parlando veramente di un gigante,
sì, abbracciato
spesso,
poi tutto.
Spesso fin troppo, forse preso come macchietta, perché c'è chi prova a imitarlo, chiude l'occhio,
sì,
magari non ne conosce la profonda storia. Tu ci stai,
esatto,
invece dimostrando che invece Celentano non è solo chiudere l'occhietto e dire sei forte,
no, infatti,
ma in realtà c'è dietro una storia molto bella. Ma tu all'interno dei tuoi spettacoli le racconti queste cose?
Qualcosa sì, se c'è il tempo le racconto, se dipende dallo spettacolo. Sai benissimo che tante volte la serata in piazza è un po' dispersiva. Nel senso,
c'è tanta confusione.
Se sei in teatro è ancora meglio. Mi piacerebbe raccontare il Celentano in teatro.
Quindi creare uno spettacolo.
Uno spettacolo apposito dove tu detti ovviamente sì determinate situazioni, racconti determinate situazioni e poi anche magari canti anche qualche pezzo, no? E fai vivere un po' il personaggio a 360 gradi, dove magari lui stesso Celentano non ha avuto la possibilità di fare, nonostante tutto, perché noi conosciamo la vita di Celentano non perché lui ce l'ha raccontata, ma perché l'abbiamo letta nei giornali, no?
Lui si è mai aperto completamente rispetto alla sua vita, oppure tutte le informazioni si ricavano attraverso racconti?
Lui ha un punto di riferimento che è uno dei giornalisti Mollica, no?
Sì,
con il quale si apre in maniera
Vincenzo
molto confidenziale.
Mollica di Rai 1,
esatto.
Che, insomma, è il punto di riferimento di tanti artisti.
È uno dei pochi che riesce,
sì,
a intervistarlo in maniera un po' più intima rispetto ad,
sì,
altri, no? E infatti ogni artista si adatta sicuramente anche a seconda dell'intervista. Per esempio io adesso con te mi trovo a mio agio, per esempio.
No. Ma non mi guardare così, perché poi gli ascoltatori non lo posso spiegare, però mi sento un po' in imbarazzo perché non riesco mai a scindere, insomma, mi chiedo
Antonio dall'Adriano.
Sì, ti chiedo, tu, ci sono dei momenti in cui ti senti più Celentano durante la giornata, cioè quando litighi con tua moglie, ci hai mai litigato da Celentano?
No, quando eh? Litigo con mia moglie mi sento Antonio proprio. È bene sentirsi Antonio al 100%.
Ma lei quando l'hai conquistata? L'hai conquistata tu... anche cantando le canzoni di Celentano?
No, ti dirò che è successo noi ci frequentavamo, ovviamente eravamo più o meno amici, ecco, conoscenti prima che poi stessimo assieme. Lei sentiva una canzone, Si è spento il sole, di Celentano.
Ah,
no? Si è spento
bello,
il sole.
Che
si
bello.
È spento il sole nel mio cuore per te, un po' più. E lei mi disse: ma cosa stai ascoltando? È una canzone vecchia, una canzone. E
io bellissima.
Le ho detto: allora ascolta, se tu vuoi convivere e condividere, no? il resto della vita con me devi convivere anche con questa situazione. Cioè io ho due personalità, no? Non che sia bipolare.
No.
Però ho detto, io ho due personalità, dove dentro io ho questa passione per Celentano. Beh, ti dirò che gliel'ho trasmessa tranquillamente, anzi lei oggi se non sente qualche canzone di Celentano, anche lei magari l'umore va un po' giù.
Adesso lei è qua fuori ma non ci può sentire.
Non ci può sentire.
Ce lo puoi dire in confidenza, ma lei lo imita Celentano?
No, se no mi preoccuperei. Se no penserei che sarebbe contagiosa una cosa del genere.
Ok, quindi... Ecco, abbiamo detto che ti sei trovato insomma al festival poi più importante, appunto la scorsa estate, ormai l'estate sta andando via, se non oggi va via adesso.
Sì, oggi proprio.
Oggi ci abbandona, però appunto siamo nell'ultimo giorno o nel primo dell'autunno. Comunque, ti sei trovato con tanti imitatori di Adriano Celentano. Che rapporto c'è tra di voi? Che differenze hai riscontrato? Senza fare nomi. Però che differenze hai riscontrato? Cioè c'è chi lo interpreta più come Macchietta e se lo studia meno. Cioè raccontaci un po'.
C'è chi si accontenta, no?
Questo mi piace.
C'è chi si accontenta nell'imitare Celentano in un determinato modo. C'è un bel rispetto tra di noi, c'è grande rispetto perché è il personaggio stesso che te lo impone. Chi imita Celentano non può non avere un rispetto nei confronti degli altri, perché altrimenti imitare Celentano lo imiti in maniera superficiale. Celentano è un po' un sinonimo un po' del rispetto nei confronti degli altri. E lui ha questa caparbietà, no? Ovviamente, di spaccare tutto, di arrivare.
Vabbè, come
però questo è il personaggio.
Come dice le cose Celentano, le dice solo lui.
Esatto, esatto.
Cioè, quando...
Anche quando non le dice
anche
solo lui.
Non le...
Tante volte fai quei silenzi.
Quando
visto?
Bastava che lui dicesse sei rock.
Sì.
Cioè, da lì,
sei rock.
Da lì,
sì.
Tutti, quando dicono sei rock.
Lo dicono alla Celentano.
Questo è incredibile.
È vero.
Sono due parole.
Sì.
Rock.
È vero, come sei forte?
È difficilissimo da spiegare a un non italiano probabilmente che cosa è significato nella cultura, proprio sia popolare che musicale.
Sì.
La presenza di una presenza così forte, chi è che non conosce Celentano?
Cioè. Sì, ma infatti mi capita di cantare anche qualche canzone. Se tu oggi a un bambino di 10 anni gli chiedi conosci Celentano? Lo conosce.
Certo.
Questo è la magia di questo personaggio. Lui ha abbracciato generazioni intere e ne continuerà a abbracciare anche non essendoci più.
Sì.
Capito?
Sì.
Perché ha lasciato un segno indelebile, incredibile. Lui ha abbracciato dal rock al jazz, al pop, al blues.
C'è un film di Celentano dove addirittura c'è Chet Baker, il trombettista di jazz, che dorme in una vasca, partecipò a un film di Celentano, ma trovi veramente le presenze più disparate, è una cosa incredibile, proprio quanto lui fosse una calamita, e il carisma.
Quello, è un carisma, sì, esatto. Tu figurati che lui ha frequentato le più belle donne, no?
Sì, parliamo per esempio Ornella Muti. Cioè
sì.
Riuscì a stregare Ornella Muti.
Gloria Guida, che nonostante fosse sposata, ok? Lei dice... Non ha negato il fatto di essere stata coinvolta fascinosamente da Celentano. Lì c'è, non è un bel, cioè tu vai a vedere Celentano, non è che lo stereotipo, no?
Ma lui stesso si è preso in giro tante volte paragonandosi a una scimmia. C'è un film anche dove lui
Bingo Bongo. Sì, esatto. Sì. Ma lui è l'ironia di se stesso, ok? Lui è l'ironia di se stesso, ama anche fare ironia su se stesso, e tu figurati, però nello stesso tempo è il numero uno di se stesso. C'è questo paradosso in Celentano, nel momento in cui lui scherza è serio, e dal momento in cui è serio sta scherzando, quindi questo è...
Non riesci mai a coglierlo. Tu che esperienze dirette hai avuto con lui?
Io nell'89... conobbi Celentano perché eravamo praticamente 5 imitatori, no? Selezionati in tutta l'Italia.
E c'è un video su YouTube.
Sì. Serata d'onore nell'89 è stata trasmessa un sabato sera su Rai 2 con ospiti Celentano e Giovannotti, no? In arte Cherubini, presentata da Pippo Baudo. quando tu figurati che mi avevano chiamato per partecipare a serata d'onore, io non ci volevo credere, perché mi sembrava, io avevo vinto una rassegna Canale 5 con tutto Tu come noi.
Sì,
come
sì.
Noi. Praticamente ne arrivava uno per regione. Io avevo vinto questo concorso e mi aveva permesso di partecipare a Canale 5. Io la RAI non la conoscevo, cioè non avevo mai contattato nessuno della RAI, in quanto RAI mi aveva contattato per partecipare a questa trasmissione. E quando mi hanno detto: Antonio, devi partecipare a questa trasmissione dove c'è ospite Celentano e Giovannotti, vieni? Ero già partito, per dirti, quindi ero già... E mi hanno mandato due telegrammi, uno perché l'avrei letto e sarei svenuto, un altro l'avrei letto quando mi sarei rialzato, capito? Quindi questo è un po' molto molto bello. Abbiamo fatto una chiacchierata.
C'era stato modo di incontrarvi anche nel dietro le quinte.
Sì, sì, nel backstage, come si vuol dire. Sì. È una persona straordinaria. È una persona che anche con un silenzio ti trasmette qualcosa. Quindi vedi,
questo è fondamentale.
Lui mi diceva: Antonio, ricordati che, proprio queste erano le sue testuali parole, ricordati che quando uno mi imita io imparo a correggere i miei difetti. Quindi questo anche di apprezzare.
Bellissimo, ecco, un'umiltà
straordinaria. Quindi poi lui diceva:
chissà quanto si divertiva anche lui. Sai, è un po' come se noi andassimo a una serata dove ci sono cinque persone che ci imitano.
Esatto.
Cioè, questo innanzitutto sottolinea la nostra importanza proprio a livello culturale. Ma soprattutto tu dici: caspita, io sto notando cose che probabilmente
non sapevi neanche
sei
di
più
fare.
Celentano tu di me.
sì, è vero, è vero.
Cioè, questo mi viene da pensarlo, e mi è venuto da pensarlo quando ho visto il video che appunto ha accompagnato quell'esibizione lì. Ho visto che a un certo punto lui si avvicina un po' a tutti voi.
Sì, un po' a tutti.
Ti guarda.
Io ero l'unico, fra l'altro, che non avevo gli occhiali da
sole. Non avevi gli occhiali.
Ero il più piccolo.
E ti ha detto: tu sbatti gli occhi.
Bravo Correa, tu sbatti gli occhi uguale a me.
Quindi queste sono
state bellissime, è stata emozionante.
Sì, sono cose che poi rimangono. A Ussana tutti ti conoscono come Celentano, immagino.
Ma guarda, è capitato.
Sai che nei paesi.
Sì,
comunque...
è vero. È venuto a trovarmi un amico e ha chiesto: scusi, sa dove abita Antonio Correa? Questo gli ha detto: no, guardi, non so chi sia Antonio Correa. Guardi che imita Celentano. Allora me la potevi dovuto dire prima. Allora gli ha indicato subito l'abitazione e l'ha fatto arrivare a casa mia, per dire.
Incredibile.
Questo è un po'. Ma mi fa comunque piacere il fatto di avere un riferimento a questo personaggio che poi è un grandissimo, quindi è infinito, come si vuol dire.
Sì,
è uno di casa, fra l'altro. Eh?
Ah, sì?
È un fratello. Io adesso, papà
poster,
non ce l'ho più.
Hai dei poster?
Ho uno studio giù dove tu parete non ne vedi. Vedi solo poster di Celentano.
Anche costumi, immagino.
Sì, 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 sì. Per i costumi di scena è facile trovarli, nel senso che tu, una volta che entri un po' nella sua mentalità, capisci benissimo cosa potresti indossare o meno, no? Capito? Quindi questo è un po'. Lui è un po' un papà virtuale.
Ah, sì.
Visto che io il papà purtroppo non ce l'ho più.
Questo è bellissimo.
È un papà virtuale.
Hai avuto
sì.
modo di scrivergli qualche volta da quell'89 di riuscire
a... Sai cos'è? Che il desiderio c'è quotidianamente, però se penso che poi non arrivassi a lui, allora cade un po' lo stimolo.
Non è però un rinunciarci, forse con un po' di pessimismo. Cioè tu che hai questa energia, che hai questo entusiasmo, sai che la parola entusiasmo significa animato da Dio.
Sì, sì, bello.
Quindi hai questo entusiasmo, te lo si legge proprio, questa volontà veramente di portare avanti questo messaggio. Non è un imito Celentano, venite perché io, ma è proprio un vi racconto Celentano. Cioè,
sì.
C'è da scindere, c'è da separare le due cose. Uno è un imitatore, uno è uno che ne racconta la storia e vuole in qualche modo tramandarla agli altri. Da poco a Cagliari, al Teatro Massimo, c'è stato uno spettacolo di Beppe Fiorello che ha rifatto la vita di Domenico Modugno. Anche lui ha rifatto Modugno in omaggio al padre, scomparso da poco. Grazie al padre ha scoperto Domenico Modugno, ha deciso di reinterpretare Domenico Modugno. Devo dirti che è riuscito a veramente a emozionare, l'ha fatto benissimo e ha raccontato tutto ciò è perché Modugno mi ricorda mio padre in qualche modo. Qui trovo la similitudine rispetto a quello che tu mi hai detto, proprio rispetto alla figura di tuo padre. Sai, su queste cose non si scherza. Se,
no,
se si dicono delle cose del genere, sono
soprattutto se ci credi,
molto importanti. E appunto ho trovato una diciamo somiglianza rispetto a questo percorso, e anche rispetto alla volontà di raccontare un artista senza diventare la macchietta, bensì
sì,
diventando un narratore quasi della sua sì, storia, che è in grado, avendolo studiato appunto, poi di riprodurne anche chiaramente quelle che sono le caratteristiche fisiche. Poi non puoi non fare l'occhio alla sì, Celentano, ma... oppure non avere certe movenze. Sul ballo come hai lavorato?
Il ballo, ti giuro, proprio in maniera... Non mi sono mai allenato, però è venuto, viene fuori quando tu ce l'hai dentro, capito? Cioè, tu dici in questo momento mi muovo così, ma ti muovi così proprio perché lo senti dentro e pensi che lui...
È incredibile questa cosa,
capito? Magari si potrebbe muovere in quel senso, allora tu ti muovi in quel senso, ce l'hai dentro, ce l'hai. È come se tu, che ti posso dire, devi imitare una persona e non l'hai, magari un altro la imita in maniera errata, tu la imiti perché ce l'hai impresso nella mente, come se l'avessi conosciuto, anche se la vedi un minuto, come se tu l'avessi conosciuto una vita. Capito? Questo è un po' il...
È incredibile, ma ci sono sicuramente delle spiegazioni, perché insomma non, nella storia già esistono queste persone che sono in grado di avere quasi un registro. Tu hai quasi un registratore nella tua
sai
testa
che per, riesce a riprodurre. Per regolare un po', come si dice, per accordare la voce.
Sì.
Io basta che risento un pezzo di una canzone in Celentano e mi riaccordo la voce.
Incredibile.
Per dirti.
Hai studiato canto?
Mai studiato canto, purtroppo. Mi sarebbe piaciuto.
Incredibile.
Ma era un po' costosa.
Lo so. Diamo dei riferimenti ai nostri ascoltatori. Quindi, se ti vogliono ritrovare sul web, vuoi andare ad approfondire un po', dove posso
andare? Io ho
andare?
Una pagina Facebook, Antonio Correa.
Ok, quella è la pagina artista, una pagina...
È un tutto.
Ti possono chiedere l'amicizia.
Sì, sì, certo, molto volentieri.
E appunto approfondire appunto questo... Insomma, questo artista poliedrico. Io adesso sto un po' cercando di definire artista bipolare. No, perché tu...
Mi ricoverano subito.
No. Però appunto, se vogliono andare ad approfondire la tua figura, hai comunque una pagina Facebook all'interno della quale ti si può contattare, ti si può,
certo,
scrivere. E poi su YouTube ci sono tanti
diversi materiali. Sì, ci sono dei filmati, sì, esatto,
che documentano appunto tutto quello che stiamo dicendo, perché oggi abbiamo scelto di fare solo radio, però sì, capiterà che poi ci rincontreremo e avrete modo anche di vedere Antonio, di vederlo all'opera, perché devo dirvi...
In una metamorfosi.
Io interviste ne ho fatte tante nella mia vita. Però le sensazioni che sto provando oggi, anche a tratti quando tu cambi e parli come Celentano, io vado un attimo in crisi,
okay,
perché mi disoriento, dico ma con chi sto parlando? È incredibile, perché avete veramente dei momenti nei quali riesci veramente, non so come tu faccia, sembra che tu abbia un tastino.
Magari c'è, non so neanche io dove.
che appunto ti permette improvvisamente di entrare subito all'interno di quel personaggio. Lo conosci, ne conosci le parole, ne conosci il modo di pensare, le pause, i silenzi.
Sì, sì,
cioè, e quello ce l'hai anche nel tuo modo di parlare, quindi l'hai un po' acquisito.
Magari anche inconsapevolmente.
Ma
per
sì,
dire.
Certo, per forza, beh, perché poi insomma le cose che amiamo in qualche modo ci modellano. E ci cibiamo di queste cose nella vita.
Tu figurati, Simone, in un'interrogazione a scuola il professore si mise a ridere, ma tanto, perché io mentre parlavo inconsapevolmente facevo queste pagine. Lui sapeva che io imitavo Celentano e ho dovuto andare alla toilette.
No,
credo. Lui ha detto: Antonio, scusa, mi devo alzare. Io ho detto: professore, cosa...
Perché no, stai...
Però inconsapevolmente io facevo queste pause, anche un po' la mimica, parlavo, però ero concentratissimo, credimi, su quello che io dicevo.
Crede.
Però è venuto fuori un po' questa parlantina, così un po' anche il gesticolare, no? E alla Celentano, ma inconsapevolmente è venuto fuori, lui si è messo a ridere, è andato un attimo in bagno, ha detto no, un attimo ragazzi, torno subito. Quando ero rientrato ha detto: allora Antonio, dai, tranquillo, tu fai quello che devi fare. Però è bello per dirti, vedi, magari aveva, il giorno era un po' triste. Per dirti, gli ho strappato un sorriso che non è...
Incredibile, se lo salutiamo questo professore, se vuoi.
Allora, questo è un professore Pilo, si chiamava Pilo, di italiano. che lui adorava, fra l'altro, Celentano.
Lo salutiamo, se, certo, se, c'è, ancora, certo. se c'è ancora.
Io mi auguro con tutto il cuore di sì.
È un bellissimo racconto che ci hai fatto. Insomma, noi abbiamo dato qualche riferimento appunto a tutti i nostri ascoltatori. Questo ci auguriamo che sia solo uno dei primi incontri che faremo appunto per continuare a raccontare la tua persona. Magari ci sentiremo anche telefonicamente quando sarai in giro, un po' ci racconterai appunto delle tue performance in giro per l'Italia, per la Sardegna. Quindi i riferimenti sono questi. Noi ti ringraziamo per essere venuto qui da noi oggi a raccontarci un po' la tua storia, ma soprattutto a raccontare chi è Antonio Correa, il narratore, mi piace dire, non imitatore. Dice
bello, bello, mi fa piacere. Sì.
Questo è venuto fuori oggi e ti ringrazio anche per averci raccontato degli aneddoti molto importanti che credo cambieranno anche in tutti noi un po' il modo di vedere Celentano. Grazie. E non vederlo solo come la macchietta, bensì come un personaggio veramente con una grande storia dietro, che probabilmente non ha bisogno di raccontarla perché c'è chi la narra per lui. Quindi, grazie verissimo, Antonio Correa, per essere stato qui con
se
noi.
Se voleste così incontrarci, io collaboro con i Binario 4, per esempio.
Ok, no? E io ho un amico che suona nei Binario 4.
Ah, sì?
Carlo Biggio.
Forte, sì. Forte. Adesso però Carlo Biggio è...
Il bassista,
che non c'è più
non
nel
c'è
Binario
più
4.
Nel c'era.
Adesso c'è uno un po' più vecchio. Sì. se mi sente me da. No, li saluto tutti che sono straordinari e praticamente noi faremo una serata a Domus de Maria il 3 di ottobre.
Ok, chiunque volesse, stiamo già iniziando a pubblicizzare, hai fatto benissimo a dirmelo. Quindi 3 ottobre Domus de Maria, Antonio Correa
bismoleggiato coi binario 4
racconterà
tramite la Sardasuoni, sì.
Tramite la Sardasuoni, certo. Ma avremo assolutamente modo poi di continuare a parlarne e raccontare, perché mi piace oggi proprio dire raccontiamo Celentano, non imitiamolo,
esatto.
Perché dentro di te c'è proprio la volontà di darlo agli altri, quindi continueremo a parlare appunto di tutto questo. Intanto grazie per essere
venuto
qui.
Grazie a voi.
Per averci aperto il tuo cuore, per averci raccontato appunto che cosa è Celentano per te, averci regalato dei pezzettini anche della tua vita proprio attraverso Celentano. Noi ci rivediamo presto, salutiamo i nostri ascoltatori, grazie per essere stati con noi fino a questo momento e grazie Antonio Correa davvero.
grazie a voi. Simone, sei forte, eh?
Beh, se me lo dici tu, grazie. Ciao
ragazzi, ciao.
Guarda che ore sono prima di saltare giù, l'ombra sul cuscino sembra un po' che non c'è più e ti fa più vecchio questa barba del mattino in questo specchio uomo. Manca qualcosa, qualcuno, forse è una donna che ama, mi sembrava di no quando lei se ne andò. Nascono dei fiori che profumano di smog, scorie nucleari fanno andare gli autobus, maschere antigas saremo tutti nel futuro, ma senza amore l'uomo scivola verso la fine, è un detersivo sul fiume. Sembrava di no quando lei se ne andò. Uomo, vivere è un tiro alla fune, solo non ce la può fare un uomo senza amore. Dove e quando non lo so, giovani delfini che risalgono sul Po, in un mondo saggio, più selvaggio e più pulito. Non è finito l'uomo, finché si nutre d'amore, finché c'è un litro di mare. Mi sembrava di no quando lei se ne andò. Ce la può fare un uomo senza amore. Uomo, uomo, solo non ce la può fare senza amore.
Selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.